Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati a tutti voi, amici carissimi. Il mercoledì, lo sappiamo, è il giorno dell'appuntamento con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodschon schenks nami pres radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, un cordiale saluto da Angela Ambrogetti, da Roberto Venturini alla console. Sono riprese le udienze generali. Il Papa oggi ha tenuto la prima udienza del mese di agosto a Castel Gandolfo e sabato scorso anche una piccola festa bavarese per Benedetto XVI nella Villa Pontificia. Ma iniziamo proprio da questa mattina. Se andate in vacanza e avete un po' di tempo, la lettura consigliata da Benedetto XVI è la Sacra Bibbia. Nella piazza di Castel Gandolfo, di fronte alla villa dove risiede il Papa, si sono riunite alcune migliaia di persone che hanno seguito la catechesi della prima udienza generale di agosto, una catechesi che il Papa ha svolto dal centro del portone d'ingresso. Sulla facciata troneggiava uno stendardo antico con il letteregno e le chiavi decussate con scritto, in latino naturalmente, «Ho pregato perché tu non vacilli nella fede». Lo stendardo fa parte di una serie di una decina di stendardi antichi regalati espressamente alle ville pontificie da Papa Pio IX. Vengono esposti il 15 agosto nella festa di San Sebastiano e in Laterano il giorno del Corpus Domini. Questo lo sfondo, il tema, lo abbiamo detto, la lettura della Sacra Scrittura, in particolare come preparazione alla scuola di preghiera. Ricordiamo che il Papa aveva iniziato qualche tempo fa una serie di catechesi dedicata proprio alla scuola di preghiera. Ascoltiamo le sue parole.
Sono molto lieto di vedervi qui in piazza in Castel Gandolfo e di riprendere le udienze interrotte nel mese di luglio. Io vorrei continuare con il tema che abbiamo, cioè una scuola di preghiera, e anche oggi, un po' in un modo diverso, senza allontanarmi dal tema, accennare ad alcuni aspetti di carattere spirituale concreto che mi sembrano utili non solo per chi vive in una parte del mondo il periodo delle ferie estive come noi, ma anche per tutti coloro che sono impegnati nel lavoro quotidiano. Quando abbiamo un momento di pausa nelle nostre attività, in modo speciale durante le vacanze, spesso prendiamo in mano un libro che desideriamo leggere. Ed è proprio questo il primo aspetto su cui oggi vorrei soffermarmi. Ognuno di noi ha bisogno di tempi, spazi di raccoglimento, di meditazione, di calma. Grazie a Dio è così. Infatti, questa esigenza ci dice che non siamo fatti solo per lavorare, ma anche per pensare, riflettere, oppure semplicemente per seguire con la mente, con il cuore, un racconto, una storia in cui immedesimarci, in un certo senso perderci, per poi ritrovarci arricchiti. Naturalmente, molti di questi libri di lettura che prendiamo in mano nelle vacanze sono per lo più di evasione, e questo è normale. Tuttavia, varie persone particolarmente se possono avere spazi di pausa e di relax più prolungati, si dedicano a leggere qualcosa di più impegnativo. Vorrei allora fare una proposta. Perché non scoprire alcuni libri della Bibbia che normalmente non sono conosciuti o di cui forse abbiamo ascoltato qualche brano durante la liturgia ma che non abbiamo mai letto per intero? In effetti, molti cristiani non leggono mai la Bibbia e hanno di essa una conoscenza molto limitata e superficiale. La Bibbia, come dice il nome, è una raccolta di libri, una piccola biblioteca nata nel corso di un millennio. Alcuni di questi libretti che compongono la Bibbia rimangono quasi sconosciuti alla maggior parte delle persone, anche buoni cristiani. Alcuni sono molto brevi, come il libro di Tobia, un racconto che contiene un senso molto alto della famiglia e del matrimonio. O il libro di Esther, in cui la regina ebrea, con la fede e la preghiera, salva il suo popolo dallo sterminio. O ancora più breve il libro di Ruth, una straniera che conosce Dio e sperimenta la sua provvidenza. Questi piccoli libri si possono leggere per intero in una ora. Più impegnativi e autentici capolavori sono il libro di Giobbe, che affronta il grande problema del dolore innocente, il Coelet, che colpisce per la sconcertante modernità con cui mette in discussione il senso della vita e del mondo, il Cantico dei Cantici, stupendo poema simbolico dell'amore umano. Come vedete, questi sono tutti i libri dell'Antico Testamento. E il Nuovo, certo il Nuovo Testamento è più conosciuto e i generi letterari sono meno diversificati. Però la bellezza di leggere un Vangelo tutto di seguito è da scoprire, come pure raccomando gli Atti degli Apostoli o una delle lettere. In conclusione, cari amici, oggi vorrei suggerire di tenere a portata di mano, durante il periodo estivo, nei momenti di pausa, la Santa Bibbia, per gustarla in modo nuovo, leggendo di seguito alcuni suoi libri, quelli meno conosciuti e anche quelli più noti, come i Vangeli, ma in una lettura continuata. Così facendo, i momenti di distensione possono diventare, oltre che arricchimento culturale, anche nutrimento dello spirito, capace di alimentare la conoscenza di Dio, il dialogo con Lui, la preghiera. E così sembra sarebbe una bella occupazione per le ferie, prendere un libro della Bibbia, così avere un po' di distensione e nello stesso tempo entrare nel grande spazio della parola di Dio e approfondire il nostro contatto con l'Eterno, proprio come scopo del tempo libero che il Signore ci dà.
È vietato essere indifferenti davanti alla tragedia degli affamati e degli assetati. Durante l'Angelus Domenicale, così, il Papa è tornato a rivolgere la sua attenzione alle popolazioni del Corno d'Africa, nella domenica in cui il Vangelo presenta la parabola e il racconto del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Benedetto XVI ha ricordato che Cristo è attento al bisogno materiale e incoraggia a dividere il pane con i bisognosi. Ascoltiamo le parole del Papa.
Il Vangelo di questa domenica descrive il miracolo della moltiplicazione dei pani che Gesù compie per una moltitudine di persone che lo hanno seguito per ascoltarlo ed essere guariti da varie malattie. Sul far della sera i discepoli suggeriscono a Gesù di congedare la folla perché possa andare a rifocillarsi. Ma il Signore ha in mente qualcos'altro. Voi stessi date loro da mangiare. Essi però non hanno altro che 5 pane e 2 pesci. Gesù allora compie un gesto che fa pensare al sacramento dell'Eucaristia. Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pane e li diede ai discepoli e ai discepoli alla folla. Il miracolo consiste nella condivisione fraterna di pochi pani che, affidati alla potenza di Dio, non solo bastano per tutti, ma addirittura avanzano fino a riempire 12 ceste. Il Signore sollecita i discepoli affinché siano loro a distribuire il pane per la moltitudine. In questo modo li istruisce e li prepara alla futura missione apostolica. Dovranno infatti portare a tutti il nutrimento della parola di vita e del sacramento. In questo segno prodigioso si intrecciano l'incarnazione di Dio e l'opera della redenzione. Gesù infatti scende dalla barca per incontrare gli uomini. San Massimo il Confessore afferma che il Verbo di Dio si degnò, per amore nostro, di farsi presente nella carne, derivata da noi e conforme a noi, tranne che nel peccato, e di esporci l'insegnamento con parole ed esempi a noi convenienti. Il Signore ci offre qui un esempio eloquente della sua compassione verso la gente. Viene da pensare ai tanti fratelli e sorelle che in questi giorni, nel Corno d'Africa, patiscono le drammatiche conseguenze della carestia, aggravate dalla guerra e dalla mancanza di solide istituzioni. Cristo è attento al bisogno materiale, ma vuole dare di più, perché l'uomo è sempre affamato di qualcosa di più, ha bisogno di qualcosa di più. Nel pane di Cristo è presente l'amore di Dio. Nell'incontro con Lui ci nutriamo, per così dire, dello stesso Dio vivente. Mangiamo da avere il pane del cielo. Cari amici, nell'Eucaristia Gesù fa di noi testimoni della compassione di Dio per ogni fratello e sorella. Nasce così, intorno al mistero eucaristico, il servizio della carità nei confronti del prossimo. Ce lo testimonia anche Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, di cui oggi la Chiesa fa memoria. Ignazio scelse infatti di vivere ricercando Dio in tutte le cose, amando Lui in tutte le creature. Affidiamo alla Vergine Maria la nostra preghiera, perché apra il nostro cuore alla compassione verso il prossimo e alla condivisione fraterna.
Le note della musica bavarese della banda di Traunstein, che sabato scorso si è recata a Castel Gandolfo insieme a una delegazione della cittadina della Baviera meridionale, dove il Papa ha celebrato la sua prima messa l'8 luglio del 1951. A Traunstein Benedetto XVI ha vissuto per diversi anni insieme alla famiglia, e così la cittadina bavarese ha consegnato l'anello d'onore del distretto di Traunstein al Papa, una speciale onorificenza istituita nel 69 per le persone il cui operato ha contribuito al beneficio della comunità locale. Una festa molto particolare e molto suggestiva, dunque, per i 60 anni di sacerdozio del Papa, e al termine del concerto il ringraziamento del Papa ai presenti. Cecilia Seppia.
È il regalo di Traunstein al Papa per i suoi 60 anni di sacerdozio, il concerto di ieri sera. Circa 250 persone provenienti dalla piccola città tanto cara al pontefice, diversi gruppi folcloristici ed esponenti degli Schützen si sono esibiti in cappelle musicali e canti tradizionali, poi gli immancabili balli della Baviera e la consegna dell'anello d'onore.
Ich freue mich, dass mit euch die bayerische Heimat hier bei mir gegenwärtig ist. Vergelt's Gott dafür.
Tramite voi, ha detto il pontefice, è presente qui la mia patria bavarese. È per me una grande gioia il fatto che questo anello mi sia stato consegnato in modo unanime, al di là di ogni appartenenza, di ogni differenza. Per me è un segno che sono davvero a casa e sono felice, perché mi avete fatto rivivere la bellezza e la gioiosità della cultura bavarese. La nostra terra, ha aggiunto, è una terra benedetta e lo è grazie al Creatore che ci ha dato le montagne, i laghi, le valli e i boschi, ma è benedetta anche perché tanti uomini qui sono stati toccati nella fede dalla bellezza del creato. Ai musicisti poi un ringraziamento speciale per aver riproposto quella musica capace di mostrare il paradiso. La Baviera non sarebbe la Baviera, ha aggiunto Benedetto XVI, senza la sua musica, la sua poesia, la cordialità e la gioiosità che abbiamo appena sperimentato e che crescono solo se il cielo sopra di noi è aperto. La Baviera è diventata quella che è, partendo da questa certezza, e noi tutti, ha detto il Papa, preghiamo e speriamo che così rimanga. Quindi l'invito a rimanere fedeli a tale gioia anche quando si attraversano vallate buie, certi che Dio ci ama, il monito a continuare a dire sì alla vita e al futuro rimanendo saldi in Cristo. Il mondo, la vita e la fede, ha detto, insieme significano tolleranza, essere aperti gli uni agli altri alla cordiale fraternità verso coloro che sanno di appartenere all'unico Padre. Lasciamoci sfiorare dalla fede, ha concluso il pontefice, lasciamoci guidare dalla fede affinché lo splendore del cielo possa giungere fino a noi e possa illuminare il mondo nelle sue miserie, rendendolo bello e splendente.
È iniziato nel mondo musulmano il Ramadan, il mese del digiuno, che è uno dei cinque pilastri dell'Islam, e come sempre in questa occasione sono arrivati gli auguri della Santa Sede e in particolare se ne è parlato con il segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, l'arcivescovo Pierluigi Celata, che al microfono di Sergio Centofanti ha spiegato il senso di questo mese di Ramadan e il rapporto tra Santa Sede e Islam.
Per il musulmano osservante il mese del Ramadan, come sappiamo, è particolarmente importante, sia nella dimensione personale e familiare che in quella sociale in genere. I musulmani sono infatti invitati in questo mese a ritrovare un po' più in profondità il loro rapporto con Dio e con se stessi attraverso il digiuno, la preghiera, il dono della misericordia da chiedere a Dio e da donare agli altri, attraverso l'elemosina, la cura dei rapporti interpersonali. Ai nostri fratelli musulmani assicuriamo la nostra vicinanza spirituale anzitutto, formulando l'augurio che essi possano realizzare tutto quello che il loro cuore di credenti in Dio desidera per loro stessi e per tutti gli uomini, come una maggiore attenzione ai poveri e agli emarginati, una maggiore solidarietà, il rispetto per la vita di tutti, la pace.
Il mondo arabo sta vivendo un periodo difficile tra nuove speranze e paure. Qual è il ruolo delle comunità cristiane che vivono in questi paesi, soprattutto in questo mese di digiuno?
Noi sappiamo che le comunità cristiane presenti nel mondo arabo condividono pienamente i desideri, le preoccupazioni, l'impegno che sono propri di tutti i cittadini di quei paesi. In particolare in questo mese, in genere le comunità cristiane si aprono a particolari incontri conviviali in occasione dell'iftar, la rottura del digiuno, la sera, e hanno una particolare attenzione per i fratelli musulmani in termini di vicinanza, di solidarietà, di preghiera anche per loro. I cristiani sono chiamati in particolare in questo periodo ad essere testimoni di quella premura per l'uomo, per ogni uomo e per ogni donna, di cui li fa capaci Gesù morto e risorto per tutti. È quindi naturale la loro attesa che le nuove strutture istituzionali previste in alcuni paesi siano espressione di un autentico rispetto per la dignità di ogni persona e dei suoi diritti fondamentali, primo fra tutti un'effettiva libertà religiosa.
La Chiesa Cattolica ogni anno invia un messaggio augurale per la fine del Ramadan. un segno di amicizia e di dialogo col mondo musulmano.
Sì, è vero, ormai il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso invia ogni anno per l'Id al-Fitr, cioè la chiusura del mese del Ramadan, un messaggio di felicitazioni e di augurio ai musulmani. Di fatto stiamo inviando questo messaggio per la fine di questo Ramadan che è appena iniziato. Esso conterrà, come di consueto, espressioni di augurio, di felicitazioni e l'invito a riflettere su un particolare tema di comune interesse.
Nel continente americano bisogna proseguire con fervore l'opera di evangelizzazione facendo risplendere i frutti della fede e dell'apostolato. Benedetto XVI ha inviato una lettera al cardinale Carlos Amigo Vallejo, arcivescovo emerito di Siviglia, inviato dal 7 al 9 agosto alle celebrazioni per la chiusura dell'anno giubilare nel 500° anniversario dell'elezione canonica delle prime circoscrizioni ecclesiastiche di Santo Domingo e La Vega nella Repubblica Dominicana e San Juan a Puerto Rico. Ce ne parla Amedeo Lomonaco.
Obbedienti al comando del Signore Gesù, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, afferma il Papa, si deve intraprendere una nuova evangelizzazione in tutte le città del mondo e ricordare gli eventi del passato per l'annuncio della buona novella. In quegli eventi, spiega il Pontefice, possiamo contemplare l'abbondanza della grazia divina che per secoli ha chiamato tanti uomini a raggiungere la salvezza in Cristo. Ricordando il 500° anniversario della fondazione delle prime diocesi nel continente americano per volere di Papa Giulio II, Benedetto XVI rende grazie a Dio e manifesta la propria vicinanza spirituale ai pastori e ai fedeli. Il Papa, sottolineando come nel continente americano siano maturati i frutti della fede e dell'apostolato, invoca lo Spirito Santo affinché venga incoraggiata l'opera di evangelizzazione da proseguire con fervore per intercessione della Beata Vergine Maria, stella dell'evangelizzazione, e di tutti i santi, specialmente quelli che hanno annunciato il Vangelo nelle Americhe.
Evangelizzazione dunque vecchia, antica e nuova evangelizzazione, perché i cristiani dell'Occidente, docili all'azione dello Spirito Santo, ritrovino la freschezza e l'entusiasmo della loro fede. È questa l'intenzione di preghiera che il Papa propone per il mese di agosto. Un tema, quello della nuova evangelizzazione in Occidente, molto caro a Benedetto XVI, che sappiamo ha istituito un nuovo dicastero vaticano a questo scopo e che ha dedicato il tema del sinodo del 2012 proprio alla nuova evangelizzazione. E che dedica anche lo Schülerkreis estivo, l'incontro con i suoi ex alunni del suo periodo in cui era professore in Germania, proprio al tema della nuova evangelizzazione. Allora proponiamo alcune riflessioni su questo tema del Papa nel servizio di Alessandro Gisotti.
In Occidente c'è bisogno di nuovi evangelizzatori che diano rinnovato vigore all'annuncio del Vangelo. E l'esortazione più volte ripetuta in questi anni da Benedetto XVI, che fin da quando era cardinale ha messo l'accento sul pericolo dell'oscuramento di Dio dalle società di antica tradizione cristiana.
La crisi che si sperimenta porta con sé i tratti dell'esclusione di Dio dalla vita delle persone, di una generalizzata indifferenza nei confronti della stessa fede cristiana, fino al tentativo di marginalizzarla dalla vita pubblica.
Non è forse vero, ha avvertito il Papa, che l'Occidente, i paesi centrali del cristianesimo, sono stanchi della loro fede, non vogliono più conoscere la fede in Gesù Cristo?
Abbiamo motivo di gridare in quest'ora a Dio: non permettere che diventiamo un non popolo. Fa che ti riconosciamo di nuovo. Infatti ci hai unti con il tuo amore, hai posto il tuo Spirito Santo su di noi. Fa che la forza del tuo Spirito diventi nuovamente efficace in noi, affinché con gioia testimoniamo il tuo messaggio.
All'Università di Ratisbona, al Collège des Bernardins di Parigi, ancora a Westminster Hall a Londra, il Pontefice ha incoraggiato l'Europa e l'Occidente a non disperdere la ricchezza del proprio patrimonio cristiano. Il Papa ripete con forza che, pur se i tempi sono cambiati radicalmente dagli albori del cristianesimo, la missione che fu degli apostoli non è cambiata.
La missione non è mutata, così come non devono mutare l'entusiasmo e il coraggio che mossero gli apostoli e i primi discepoli. Lo Spirito Santo che li spinse ad aprire le porte del Cenacolo è lo stesso Spirito che muove oggi la Chiesa per un rinnovato annuncio di speranza agli uomini del nostro tempo.
Un appello che il Papa ha rinnovato da ultimo anche nel suo viaggio apostolico in Croazia lo scorso giugno, quando alla società civile del paese, prossimo all'ingresso nell'Unione Europea, ha rammentato che per sperare nel futuro l'Europa non deve porre ai margini la fede, la coscienza morale, tra loro intrinsecamente legate.
Se la coscienza, secondo il prevalente pensiero moderno, viene ridotta all'ambito del soggettivo, in cui si relegano la religione e la morale, la crisi dell'Occidente non ha rimedio e l'Europa sarebbe destinata all'involuzione. Se invece la coscienza viene riscoperta quale luogo dell'ascolto della verità e del bene, luogo della responsabilità davanti a Dio e ai fratelli in umanità, che è la forza contro ogni dittatura, allora c'è speranza per il futuro.
Le prove, a livello sia personale che istituzionale, servono per accrescere la fede, Dio e i suoi piani, anche quando non riusciamo a comprendere le sue disposizioni. Benedetto XVI lo ha scritto nel messaggio che ha indirizzato al preposito generale dei chierici regolari somaschi, padre Franco Moscone. Occasione l'anno giubilare per il 500° anniversario della prodigiosa liberazione dal carcere del fondatore San Girolamo Emiliani, patrono degli orfani e della gioventù abbandonata. Le celebrazioni si apriranno a Venezia il 25 settembre con la messa nella Basilica di San Marco e si protrarranno sino al 30 settembre 2012 con una serie di diversi convegni ed eventi legati alla figura di San Girolamo. Ce ne parla Medeolo Monaco.
Nel messaggio il Papa ricorda l'evento prodigioso che modificò il corso di una vicenda umana e diede inizio ad un'esperienza di vita consacrata assai significativa per la storia della Chiesa. È la notte del 27 settembre del 1511 e durante la guerra tra la Repubblica Veneta e gli Stati della Lega di Cambrai, il giovane soldato della Repubblica di Venezia, Girolamo Emiliani, viene fatto prigioniero e rinchiuso nei sotterranei della fortezza di Castelnuovo con catene ai piedi e alle mani. Girolamo si rivolge alla Madonna facendo voto di cambiare condotta di vita e per intercessione della Madre di Dio viene liberato dai ceppi della prigionia. Per intervento divino fu liberato, scrive il Papa nel messaggio, dai lacci dell'egoismo, dell'orgoglio, della ricerca dell'affermazione personale, cosicché la sua esistenza, prima rivolta prevalentemente alle cose temporali, si orientò unicamente a Dio, amato e servito in modo particolare nella gioventù orfana, malata e abbandonata. Girolamo, aggiunge il Santo Padre, maturò l'idea che la gioventù, soprattutto quella disagiata, non può essere lasciata sola, ma per crescere sana ha bisogno di un requisito essenziale, l'amore. E l'attenzione alla gioventù e alla sua educazione umana e cristiana, che contraddistingue il carisma dei somaschi, continua ad essere un impegno della Chiesa. È necessario, sottolinea il Santo Padre, che la crescita delle nuove generazioni venga alimentata non solo da nozioni culturali e tecniche, ma soprattutto dall'amore, che vince individualismo ed egoismo e rende attenti alle necessità di ogni persona, anche quando non ci può essere contraccambio, anzi specialmente allora. L'esempio luminoso di San Girolamo Emiliani, conclude il Papa, aiuta a prendere a cuore ogni povertà della nostra gioventù, morale, fisica, esistenziale e innanzitutto la povertà di amore, radice di ogni serio problema umano.
Si è spento nei giorni scorsi a Baltimora, negli Stati Uniti, l'arcivescovo Pietro Sambi, nunzio apostolico a Washington. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni dopo un intervento chirurgico al polmone. I funerali si terranno nella Basilica dell'Immacolata Concezione a Washington il prossimo 6 agosto. Aveva 73 anni ed era stato nunzio in diverse parti del mondo, in particolare in Terra Santa, dove aveva contribuito a risolvere l'assedio alla Basilica della Natività e chiedeva sempre solidarietà di tutta la Chiesa per far arrivare i pellegrini nei luoghi che hanno visto la vita terrena di Gesù. Termina così il nostro appuntamento, a mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.